Oggi il titolo del nostro evento, gli emiri giocano a risico e molto giocoso, ma in realtà si parla di un cambiamento geopolitico molto serio che riguarda la nuova diplomazia di una regione purtroppo sconosciuta in Italia, il Golfo. Invece è una regione da guardare da molto molto vicino, perché le monarchie arabe del Golfo si muovono molto sottilmente, e lo proveremo a descrivere oggi insieme, tra soft power e controrivoluzione, ed il loro ruolo dopo le rivoluzioni dell'anno scorso è cresciuto immensamente. I nostri due ospiti oggi hanno in comune delle famiglie molto impegnative, per ragioni anche molto diverse. Sultan viene dall'Emirato di Sharjah, un dei 7 emirati che formano gli Emirati Arabi Uniti. È però lui un cavaliere solitario, non si definisce come un giornalista, ma come un freelance columnist, un editorialista freelance. Mentre Mariam è figlia di un dei più importanti difensori dei diritti umani in Bahrain, Abdulhadi El Khawaja, oggi in prigione, ed è sorella di Suad El Khawaja, anche lei in prigione, ne parleremo oggi, è uscita 2 giorni fa, ma non per sempre. Hanno un altro punto in comune, è che malgrado il fatto che sono molto molto attivi sul campo, offline, Mariam è vicepresidente del Centro dei Diritti Umani di Bahrain e Sultan ha tante attività, è presidente della Bargil Foundation, di cui parleremo anche dopo. Hanno trovato una notorietà globale attraverso le loro tweets, sono loro due delle vere star, adesso le potete seguire, c'hanno quanto tweets, quanto followers c'ha il Sultan? Cioè 40, cioè una cosa incredibile. E quindi utilizzano questo mezzo per diffondere le loro idee e le loro cause in entrambi i casi. Quindi dagli anni 90 e 2000 i grandi stati del Medio Oriente, l'Iraq, l'Egitto, la Siria, hanno perso la loro influenza regionale al beneficio del Golfo. Dopo le rivoluzioni e le rivolte arabe di quest'anno, il Qatar ha ancora visto il suo potere crescere, il suo primato culturale e il suo soft power crescere ancora di più, attraverso, conoscete tutto, Al Jazeera, per esempio, e sostegno a progetti culturali e non faraonici. Ed è diventato il principale mediatore nelle crisi libiche, nelle crisi siriane. L'Arabia Saudita, dal canto suo, è il principale interlocutore nella crisi yemenita, e i Bahraini, alla testa di un'alleanza di monarchie sunnite arabe, volentieri controrivoluzionarie, che includono anche gli Emirati Arabi Uniti, e che si contrappongono all'influenza sciita iraniana nella regione. È molto complicato, speriamo che riusciremo a dare più chiarezza insieme. Quindi le due domande che vorrei porre proprio come sottofondo a questo incontro è, tra tanti miti e realtà, quid di queste monarchie che non contano più soltanto per il loro petrolio? E dopo le primavere, rivoluzione delle repubbliche militari, possono cambiare anche le monarchie? Allora, al Sultan chiedo subito di un corto panorama. Di che cosa stiamo parlando quando parliamo del Golfo?
Thank you for the kind introduction.
Grazie per queste parole veramente gentili e grazie a tutti per essere qui. Siamo veramente colpiti dal numero di persone presenti. Grazie agli organizzatori, grazie a tutti qui in Italia, qui a Ferrara. Vi parlo brevemente del Golfo. Dopo gli anni 80, negli anni 80 c'è stata la guerra tra Iraq e Iran, e i paesi più piccoli del Golfo si sono in un certo senso associati ed hanno creato un'organizzazione che si chiama Consiglio di cooperazione del Golfo, GCC, questa organizzazione controlla direi un terzo del petrolio del mondiale e ha le più grandi riserve petrolifere: Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi, Oman e Bahrain. Questi sei paesi, durante la primavera araba, come viene chiamata, nell'ultimo anno e mezzo, questi paesi, dicevo, hanno visto accrescere la propria influenza. Avete visto quello che è successo con le rivoluzioni in Siria, Egitto, Tunisia, nell'Iraq nel 2003. Tutti questi paesi tradizionalmente forti del mondo arabo hanno invece visto calare, diminuire la loro influenza, ci sono state insurrezioni, rivoluzioni oppure conflitti, mentre nel Golfo in linea generale, sia per questa grande risorsa in termini petrolifici, sia perché c'è questa soft power di cui parleremo, attraverso anche i mass media, questi paesi del Golfo hanno visto accrescere la loro influenza e anche al di fuori del Golfo. Ad esempio Qatar ha svolto un ruolo importante in Siria e in Libia, l'Arabia Saudita anch'essa ha fatto sentire la sua influenza al di fuori della regione del Golfo, quindi è davvero interessante vedere come questi paesi stanno interagendo con il resto del mondo.
Della situazione del Bahrain, siamo tra giornalisti qua, sono da 4 giorni che le manifestazioni hanno ripreso molto in Bahrain dopo la morte di un giovane attivista di 22 anni. Prima domanda è molto personale, ma spinge subito sulla politica. Come sta tuo padre? Come sta tua sorella?
Thank you. First of all,
innanzitutto comincio col dire che sono veramente onorata dall'essere qui e vi ringrazio per la vostra presenza. Per rispondere alle tue domande, mio padre sta molto meglio, grazie. Ha ancora dolori molto forti al viso perché è stato sottoposto a tortura. E se andiamo a guardare quella che è la situazione di mio padre, va ricordato che non è l'unico prigioniero di coscienza in Bahrain. Abbiamo circa 1400 persone che sono attualmente prigioniere. Come difensore dei diritti umani non sarebbe giusto per me sottolineare l'importanza del caso di mio padre rispetto a tutti gli altri casi. E per quanto riguarda sua sorella? Mia sorella doveva essere rilasciata martedì, è stata portata alla stazione di polizia, è stata attaccata fisicamente da una poliziotta, poi è stata riportata in carcere dopo aver già trascorso 2 mesi in carcere per aver strappato una fotografia del re. Il giovedì mattina è stata sottoposta nuovamente a suo processo e giovedì sera è stata nuovamente condannata. Ecco, questa è la situazione in Bahrain. Tutti coloro che criticano il governo sono sotto attacco.
Questa è una monarchia che è stata riformata verso il 2002.
Direi che ci sono 2 aspetti molto importanti. Innanzitutto la mentalità della famiglia reale e delle famiglie reali nella regione del Golfo. Sono famiglie che hanno una mentalità disturbata perché trattano questi paesi come se fossero cosa loro, come se tutti nel paese lavorassero per loro, come se fosse un'azienda di famiglia, e quindi tutti vengono trattati come sudditi piuttosto che come cittadini, e se qualcuno cerca di protestare viene eliminato. Quindi quando si trova di fronte a questo tipo di mentalità si comprende come queste persone reagiscono, perché ritengono che la gente non abbia il diritto di chiedere cose come ad esempio diritti umani e democrazia, perché ritengono di avere un diritto legittimo che discende direttamente da Dio al potere. E questo è uno dei problemi principali. Il regime del Bahrain non ha avuto una riforma perché non c'è incentivo, ci vorrebbe un incentivo alla riforma, e adesso hanno anche un supporto dal punto di vista internazionale, per cui non c'è motivo per chiedere questo tipo di riforma.
Anni di cui si occupa molto Meriam. Perché non è ignorata dai grandi media di informazione? Tu hai scritto tante cose, per esempio Al Jazeera, che è stata presentata come una televisione che aveva tanta libertà di espressione su altri temi, non copre il Bahrain. Perché?
Prima di tutto è importante per commentare quello che diceva Mariam, che il Kuwait rappresenta un caso a parte, diversamente dagli altri paesi del Golfo, ha un Parlamento molto attivo, nessuno lo sa, non molti lo sanno almeno, il Kuwait, il Parlamento del Kuwait, 6 anni fa ha destituito il monarca, l'emiro del Kuwait, perché era troppo vecchio, aveva oltre 80 anni ed era è stato quindi destituito. Dopo 9 giorni di dibattito in Parlamento, il Parlamento ha votato per destituirlo. È stata la prima volta nella storia che un Parlamento abbia destituito un re, e quindi è veramente il Kuwait un caso particolare, anche se il Parlamento insomma non funziona come dovrebbe, ma comunque è sicuramente un elemento positivo. Allora, perché i mass media si occupano di alcune rivoluzioni, di alcune soluzioni e non di altre? Beh, dobbiamo tenere presente che tra l'Arabia e Al Jazeera, questi sono i due canali principali del mondo arabo, ecco, tra i due hanno circa 50-60 milioni di telespettatori, il mondo arabo conta 300 milioni di persone, quindi hanno una buona percentuale, ecco, del mondo arabo che li guarda. Sono entrambi finanziati però dalle famiglie reali, una da quella del Qatar e l'altra da quella dell'Arabia Saudita, e per cui c'è una sorta di accordo non scritto, poiché c'è questo GCC, questo consiglio, c'è un accordo tra i paesi che, in base al quale, ecco, non vanno sottolineati i problemi di un paese, perché se tu sottolini i problemi del mio paese, sottolineo quelli nel tuo. Se io parto con Al Jazeera, io ti rispondo con Arabia, quindi insomma questo è naturalmente una sorta di accordo, ed è molto interessante vedere che quando ci sono dei problemi tra questi paesi, i due canali ospitano i dissidenti, quindi per esempio se un paese è arrabbiato con un altro paese, questo è successo più volte tra Arabia Saudita e Qatar, tanto che non c'era più, non è stato più per 5 anni nel 2000 un ambasciatore saudita in Qatar. Tutte le sere ad Al Jazeera c'erano dissidenti sauditi. Quando c'è un problema in Arabia Saudita, Al Jazeera invita un dissidente a spiegare il perché della situazione, e chiaramente il dissidente spiega la situazione. Oggi però il nesso è più stretto, per cui se capita qualcosa invitano un ospite pro governo.
Al Jazeera non copre Bahrain.
Ci sono due Al Jazeera, Al Jazeera inglese e Al Jazeera araba. L'Al Jazeera arabo non parla della protesta in Bahrain. Ci sono forse due ragioni. La prima potrebbe essere che c'è questo nesso di cui vi ho parlato tra i paesi e i governi, che sono insomma molto vicini, ma per essere franchi, anche se io ho parlato più volte di Al Jazeera, l'ho criticato più volte, ma ad esempio a dicembre e gennaio ci sono stati gli eventi in Tunisia 2010, quindi 2011, poi l'Egitto gennaio-febbraio 2011. E poi dopo l'Egitto, dove diciamo le cose si sono calmate nel febbraio 2011, ci sono state altre 5 o 6 rivolte: Bahrain, Marocco, Algeria, Yemen, Siria. Quindi ecco, ci sono due ragioni per ciò. La seconda è che non si può dedicare lo stesso tempo e la stessa attenzione a tutte le rivolte che hanno luogo, però la Al Jazeera inglese ha fatto un lavoro molto migliore, perché è riuscita a coprire tutte le proteste in modo molto paritario, e devo dire questo veramente merita un plauso da parte nostra.
Alla Piazza delle Perle a Bahrain, a Manama, per parlare appunto dei media in generale, descrivono molto questa situazione tra una lotta tra sunniti e sciiti, con una minoranza sunnita al potere e una maggioranza del popolo. Mi sembra che tu rifiuti questa spiegazione, e siamo al Festival Internazionale, precisamente queste cose che proviamo a decostruire. Ci puoi dire?
Molto brevemente commento quello che diceva Sultan. Sì, è vero che quella del Kuwait è una situazione diversa dal resto del Golfo. Per quanto riguarda Al Jazeera e all'Arabia, non credo che facciano veramente del loro meglio, avrebbero potuto fare di più. Cioè potevano veramente coprire tutte le proteste e non l'hanno fatto, è stata una scelta, ecco, questo va detto, perché non credo che sia stata una coincidenza o qualcosa che è successo per sbaglio, credo che sia stato fatto di proposito di non coprire quello che è successo in Bahrain. Per quanto riguarda la questione delle statue, laddove abbiamo un regime oppressivo, il regime cerca sempre di dividere la popolazione in base alla religione, alle sette. Qualsiasi cosa possono utilizzare per separare così la popolazione, dividi e impera, questo è il concetto. E quindi abbiamo, c'erano i musulmani e i cotti, c'erano in Bahrain i sunniti e gli sciiti. Qual è la differenza quindi? Perché in Siria e in Egitto il governo non ha avuto successo, invece in Bahrain si leggono solo articoli che dicono le rivolte sciite contro il governo. Perché? Perché il Bahrain ha i soldi. Nell'ultimo anno e mezzo il governo del Bahrain ha utilizzato diverse compagnie, 13 compagnie di public relations, il cui obiettivo è quello di fare della propaganda con delle vere e proprie bugie per cercare di influenzare il modo in cui la gente guarda al Bahrain. E il modo in cui procedono è molto basato sulle sette. Sì, infatti abbiamo questo modo repressivo di esprimersi, quindi si parla delle sette degli sciiti e si parla di gente che viene condannata, che viene criticata perché appartiene a una determinata setta. Se andiamo a vedere quella che è la situazione nella realtà, ci sono pochi sunniti in Bahrain e criticano il governo, parlano di violazioni dei diritti umani e se si parla di violazioni si può essere portati in prigione, arrestati, e se sei sciita e si difende il governo e se si va a televisione a dire che il governo non commette nessun tipo di violazione, alla fine diventi ministro anche se sei sciita, quindi non è più una questione di essere sciiti o sunniti, ma solo di essere leali al governo o meno.
Golfo, non è un turismo politico. Allora, il giocatore più forte per ragioni di dollari e di petrolio è l'Arabia Saudita. Allora, l'Arabia Saudita che ha mandato delle truppe in Bahrain, che comunque sta giocando e che ha cambiato molto della sua diplomazia. Allora, Michael Herb, che è un studioso sull'Arabia Saudita, lo chiama un regime che non è one bullet, cioè nel senso una pallottola. Non si può far cadere il regime con una pallottola sola. I membri della famiglia reale saudita sono più di 6.000, quindi una famiglia larga, difficile da decostruire. Sultan ha scritto molto sulle questioni di questa monarchia. Potrebbe riformarsi anche lei?
Probabilmente potrebbe, ma difficilmente lo farà. Solo per darvi un quadro molto succinto, l'Arabia Saudita è un paese estremamente ricco, credo che possieda 500 miliardi di fondi, denaro che possono investire ovunque nel mondo. E hanno la Mecca, hanno Medina, che naturalmente sono le città a cui 1,3 miliardi di musulmani si rivolgono, quindi hanno questo tipo di peso, ma hanno anche un peso militare. 60 miliardi di dollari sono stati spesi l'anno scorso in contratti militari, acquistando armi dagli Stati Uniti, anche se poi queste armi non vengono veramente poi utilizzate, perché alla fine rimangono lì ad arrugginirsi e dovranno essere riacquistate. Comunque l'Arabia Saudita perciò ha il peso economico, religioso, finanziario e militare, fa parte del G20 e re ha 89 anni, il re precedente è arrivato a 87 anni. quando il re è morto, è stato a lui è succeduto un secondo principe ereditario e insomma e così via. L'Arabia Saudita perciò è un paese molto interessante. 5 anni fa l'Arabia Saudita ha introdotto un consiglio di famiglia con 35 principi che votavano per il re che sarebbe succeduto a quello attuale. Una dinamica interessantissima che ancora non è stata usata, ma questo è un paese che guadagna $1 miliardi al giorno col petrolio. Producono più di 10 milioni di barili per 365 giorni, insomma è un reddito veramente notevole, insomma. E quello che questo paese fa naturalmente influenza tutto il resto del mondo, non soltanto la regione, sia dal punto di vista economico appunto, perché si dice che è il paese più importante dal punto di vista petrolifero. Quando la Libia è venuta meno dal punto di vista petrolifero è intervenuta l'Arabia Saudita, la stessa vale per l'Iraq, quando la produzione dell'Iraq è scomparsa, ecco che è arrivata l'Arabia Saudita, quindi ecco praticamente si tratta del maggior produttore di petrolio al mondo. Mondo, vitale anche per l'Unione Europea in termini appunto petroliferi.
Stai descrivendo un paese potentissimo, perché nella sua diplomazia non si vede?
L'Arabia Saudita anche dal punto di vista diplomatico è molto potente, finanzia organizzazioni in tutto il mondo, il re sta cercando di mostrare che è un riformatore, ha ospitato rabbini, preti, l'ha fatto naturalmente in Europa perché è difficile poterlo fare in Arabia Saudita. Il monarca saudita ha promesso alle donne il diritto di voto tra 3 anni. E anche questa è soft diplomacy, diplomazia soft, ma perché l'Arabia Saudita non riesce a riformarsi? Perché c'è un'unica importantissima risposta ed è la presenza del potere religioso. Quando l'Arabia Saudita è stata fondata 80 anni fa, era il terzo stato saudita. Quando il primo fu fondato 300 anni fa, c'è stato un accordo tra la monarchia e il potere, il clero, locale. E il clero ha detto: la monarchia si occupa della politica estera, noi ci occupiamo di quella interna. Ecco, ha funzionato per un po', ma poi questo potere del clero è veramente forte, ma c'è proprio un accordo tra il potere religioso e quello politico della famiglia regnante, che non possono cambiare, che non può cambiare nulla senza l'approvazione dell'autorità religiosa.
Tui diritti umani nella regione?
Visto che lavoro anche al Gulf Center for Human Rights, abbiamo visto quelli che sono stati gli effetti dei diritti umanitari in tutti i paesi e quello che è l'influenza di un paese su un altro. Vi voglio parlare di una situazione in cui c'è un paese del Golfo, magari anche non del Golfo, che prova qualcosa di nuovo. Se funziona, se non c'è una risposta, una reazione a livello internazionale, anche gli altri paesi lo fanno, seguono l'esempio. Ad esempio l'Egitto, quando hanno chiuso le organizzazioni non governative in Egitto, e quindi le persone sono state imprigionate, arrestate eccetera, si è visto che si continuava ad avere i fondi dagli Stati Uniti, lo stesso è successo in Bahrain, nell'Arabia Saudita e negli Emirati, quindi questo succede in continuo. In Bahrain qualche mese fa hanno cominciato ad arrestare i più importanti difensori dei diritti umani, persone che hanno vinto premi internazionali per il loro attivismo, persone che hanno formato e guidato, ma veramente tantissime persone che si occupano di diritti umani, sono stati arrestati e non c'è stata una vera e propria reazione a livello internazionale. Lo stesso è successo in Yemen, in Arabia Saudita e negli Emirati. Ecco, adesso succede anche in Kuwait. Ma quindi abbiamo questo effetto domino, che è una delle ragioni per cui molti di questi paesi hanno chiuso le proprie frontiere e sono diventati molto attenti, diciamo così, su come si evolve la situazione in Bahrain, perché hanno paura che se la democrazia arriverà in Bahrain o anche solo delle riforme, questo potrebbe avere un effetto negativo sugli altri paesi del Golfo. In Bahrain c'è un Parlamento che funziona e se ci sta questo, cioè nel Bahrain, anche la gente dell'Arabia Saudita la vorrà. Quindi la situazione economica del Golfo è particolare, particolarmente per quanto riguarda l'Arabia Saudita, però credo che ci sarà un aspetto molto importante. Queste popolazioni non sono ricche, lo sono le monarchie. Cioè, ci sono moltissime persone che non hanno un lavoro, che sono povere e che sono privati di tutti i loro diritti. Questa è una situazione insostenibile. Io sono cresciuta in Danimarca e so che in Occidente c'è questa idea che se vieni dal paese del Golfo devi per forza avere un pozzo di petrolio in giardino. Non è così, ovviamente, non è così che funziona, la situazione è ben diversa, ci sono molte persone che vivono in condizioni di povertà e le loro case sono in condizioni terribili. Questa è la realtà dei paesi del Golfo.
Questo ci pone però tutti i paesi, i rancher states, i paesi che hanno petrolio, hanno durante quest'anno comprato il consenso. L'Arabia Saudita comunque ha dato tanti soldi, in generale fanno crescere l'amministrazione, eccetera. È una situazione vincente? Funzionerà, Sultan?
No,
questa è la mia risposta. Ho parlato di questo a Londra poco tempo fa, alla Chatham House. Quello che è successo è che la reazione degli stati del Golfo alla primavera araba, noi non la chiamiamo la primavera araba, sono le rivolte arabe, è stata duplice, militare e finanziaria. I militari sappiamo che cosa è successo dal punto di vista finanziario. Oltre 150 miliardi di dollari, 160 miliardi di dollari promessi e impegnati per la regione, per il Golfo e l'area circostante. E l'Arabia Saudita ha impegnato 130 miliardi di dollari. C'è stato il giorno della rabbia, dell'ira, e il re è tornato da Washington, in Marocco, e ha stanziato 130 miliardi di dollari e ha introdotto il salario minimo per i dipendenti e anche le indennità di disoccupazione. Quindi moltissimo denaro è stato stanziato per la popolazione. Il Bahrain ha creato 30.000 posti di lavoro al Ministero degli Interni, Amman 40.000 posti di lavoro, l'Arabia Saudita 60.000 posti di lavoro al Ministero degli Interni. Questo è molto intelligente, perché si occupano queste persone, si dà loro un posto di lavoro e diventano i vostri alleati, e poi un giorno saranno dalla vostra parte perché riceveranno dei benefici, delle indennità da voi, ma non si possono promettere 130 miliardi di dollari ogni anno.
I think this is a very important point, but
credo che sia un punto molto importante. Quello che è successo in Bahrain, il giorno in cui Mubarak si è allontanato dalla sua posizione in Egitto, il re del Bahrain ha promesso 1.000 dinar, che sono circa 4.000 dollari, a tutte le famiglie del Bahrain. La differenza tra il Bahrain e altri paesi del Golfo è che nel Bahrain le persone sono meno generosi col denaro che rubano dal pubblico, quindi non sono disposti a ridare alla popolazione. Quindi, non so, in Arabia Saudita abbiamo visto che hanno stanziato moltissimo denaro per il sostegno alle persone, magari soltanto in Bahrain soltanto 1.000 dinar alle famiglie, e c'erano delle norme perché le famiglie avessero diritto a questo denaro. È stato un po' l'opposto l'effetto di quello che avevano in mente. Invece di dire, non so, le persone dicevano: ah, riceviamo del denaro dal re, lo amiamo, la reazione è stata: pensate di poterci comprare con 1.000 dinari. E quindi tutto è iniziato con una campagna, le persone hanno ricevuto questi 1.000 dinari e poi magari li davano alle charity per i movimenti di protesta. È stato come uno schiaffo in faccia al sultano. È una cosa che è dimenticata nel Golfo, che ci sono popolazioni di lavoratori migranti, ci sono numeri enormi di immigrati in tutti i paesi.
Can you speak about the percentage of people?
Yeah, of course.
In Bahrain, ad esempio, la popolazione dei cittadini in Bahrain è 49%, 51% sono immigrati, 90% immigrati. E l'Arabia Saudita? L'Arabia Saudita, 20 milioni di cittadini, 10 milioni sono stranieri. Quindi più o meno sono numeri davvero molto grandi, ma sono persone che non sono in questi paesi a vivere una vita di lusso. In molti casi queste persone sono trattate come schiavi dell'era moderna e cercano di migliorare le loro condizioni nel paese, ma le loro condizioni sono davvero orribili. Da dove vengono? Principalmente nel Bahrain, ecco, io posso parlare del Bahrain, perché noi abbiamo lavorato sul Bahrain. Nel Bahrain abbiamo persone che vengono dall'Asia del sud-est, dal sud-est asiatico, o dall'India, Filippine, Malesia, questo tipo di paesi. Un altro punto importante è le forze di sicurezza in Bahrain. La maggior parte delle persone che lavorano per le forze di sicurezza e per i militari in Bahrain non sono del Bahrain originariamente. Dal momento che il Bahrain ha una maggioranza di sciiti, gli sciiti non possono lavorare al Ministero degli Interni o nelle forze di sicurezza o nei militari. Quindi cosa ha fatto il governo del Bahrain negli ultimi 15 anni? Hanno naturalizzato decine di migliaia di sunniti di altri paesi per poterli poi impiegare nelle forze di sicurezza, pakistani, siriani, yemeniti e giordani. E questo ha creato un problema completamente differente, perché stanno cambiando la demografia del paese, stanno introducendo popolazioni completamente nuove, stanno cercando di sostituire la vera popolazione del paese.
Allora, c'è un altro giocatore, abbiamo parlato dell'Arabia Saudita, che è una cosa enorme a livello finanziario e a tutti i livelli nella regione, ma c'è un altro Stato che sta prendendo una forza incredibile, che per tutti i supporter di calcio compra qualsiasi squadra, che adesso entra nelle banlieue francesi e paga le banlieue, finanza, non siamo sicuri, i partiti islamisti del Nahda in Tunisia, un paese che sta un po' ovunque, molto, che va molto oltre il Golfo, il Qatar. Allora, Sultan, qual è la nuova strategia del Qatar? Che cosa sta cercando di fare oggi?
Tenete a mente che il Qatar probabilmente è il paese più piccolo in termini di popolazione nel Golfo, è il secondo più piccolo per quanto riguarda l'area geografica, e la popolazione del Qatar è 250.000 persone. Qual è la popolazione di Ferrara? Approssimativamente quanti siete a Ferrara? La metà di questo numero? Vi rendete conto? È un paese questo, non è una città, quindi è molto piccola la popolazione. Noi abbiamo 1,5 milioni di stranieri e si raddoppieranno perché devono costruire gli stadi. E quindi il Qatar ha scoperto che hanno il GNL, il gas naturale liquido, che è il più puro, come la seta. E nel Qatar il gas è così puro ed è così facile da esportare. Improvvisamente sono diventati così ricchi in 10 anni, hanno cambiato completamente. 15 anni fa le donne non potevano guidare nessun veicolo in Qatar, non si usava l'alcol. Il Qatar ha il canale televisivo più influente, Al Jazeera, nel mondo arabo, e il Qatar più o meno ha sponsorizzato l'intervento della NATO in Libia e ha sponsorizzato le rivolte in Siria, quindi sta svolgendo un ruolo di mediatore. Hanno mediato in Libano e in Sudan, hanno mediato in Yemen e hanno quindi svolto il ruolo di mediatori in moltissime zone di conflitto, senza successo principalmente. Quello che potete fare chiaramente che cosa succede? Lanciate questo secchio di denaro e tutto si calma. Andate nel Libano del Sud, arriva il denaro e quindi loro riversano tutto questo denaro a Gaza. Non funziona sempre, perché non è una strategia nel lungo periodo. Io non credo che il Qatar stia tentando di controllare questi paesi, ma quello che ha visto il Qatar è che c'è una tendenza di movimenti politici islamici e il Qatar si è alleato con questi movimenti politici islamici in ascesa come la Fratellanza Musulmana. Hanno iniziato nel 1928 e dopo tanti anni di torture, sono stati giustiziati e ora sono invece chiaramente saranno nel Parlamento e ora controllano la Tunisia e hanno tantissimo potere anche in Libia. Ricordate, la Libia è così ricca ed è molto importante ricordare questo. Non so, in Tunisia sì, c'è il potere in tutta la regione. E probabilmente continueranno a tentare di ottenere influenza nella regione. Quindi il Qatar si sta alleando con i movimenti politici islamici per poter avere un'influenza che si estende al di là del piccolo numero dei suoi abitanti.
Che vogliono andare così lontano dalle frontiere. E c'ha qualcosa da vedere con la grande storica paranoia dell'Iran?
Ho letto molte cose al riguardo, è davvero un enigma, avvolto in un paradosso, avvolto qual è un'altra cosa, è impossibile descriverlo, decifrarlo, è come l'Unione Sovietica, è impossibile comprendere, ma da quello che ho letto ho visto che il Qatar, visto quello che è successo in Kuwait, il Kuwait è stato cancellato in 24 ore, non importava se c'era denaro a me. E il Qatar ha invitato quindi le basi americane in Qatar e ha avviato il canale di Al Jazeera e poi c'è una garanzia di sicurezza in questo paese. Chiaramente se si è importanti come il Qatar, allora non si può essere incorporati da uno dei grandi paesi giganteschi attorno, forse questo è il motivo.
C'è un'analisi su questa influenza, sta ricerca di influenza del Qatar nella regione e oltre le sue frontiere?
Credo che uno dei problemi che il Qatar tenta di influenzare principalmente nella regione, ecco, ci sono molte persone in particolare che hanno analizzato il fatto che i sauditi non dureranno molto a lungo. In 20-25 anni vedremo grandi cambiamenti in Arabia Saudita, probabilmente una lotta interna alla famiglia reale. E quindi a partire da ora il Qatar cerca di diventare importante nella regione e allora potrebbero a un certo punto assumere il ruolo dell'Arabia Saudita, influenzando chiaramente anche la regione del Nord Africa. E quindi abbiamo visto questa cosa che sta accadendo. Il Qatar tenta di presentarsi anche come campione dei diritti umani, parlano di questi problemi, dei diritti umani, cercano di il mondo tranne nel Golfo. E quindi quando si tratta del Bahrain non è soltanto l'Arabia Saudita che ha inviato delle forze nel Bahrain, l'Arabia Saudita, il Qatar e anche gli Emirati Arabi Uniti, quindi più di un paese. Quando parliamo ad esempio dei diritti umani, il Qatar è sempre lì, allora è anche quello dei lavoratori immigrati. La cosa che mi spaventa è nel nostro centro nel Golfo, noi ci occupiamo dei problemi dei difensori dei diritti umani, non copriamo tutte le violazioni. Abbiamo riscontrato che ciascun paese del Golfo, per quanto è terribile la situazione, troverete sempre delle persone che sono disposte a parlare, anche se in maniera privata, senza usare nomi, daranno delle informazioni, tranne che in Qatar. Non so se questo è causato del fatto che hanno una situazione economica troppo buona, oppure sono così spaventati che non sono disposti neanche a parlare in maniera privata e personale della situazione di cui che stanno vivendo. Ci sono delle persone che sono apolidi e quindi ci devono essere dei problemi, ma le persone rifiutano di parlarne. È sempre questo il problema, perché devono essere così timorosi di parlare delle cose che accadono nel loro paese?
Abbiamo parlato all'inizio, hai accennato al Kuwait, forse chiuderemo questo tour con il Kuwait perché è un po' di speranza forse anche. E poi, se abbiamo il tempo, dopo le domande, vogliamo parlare un po' di soft power, cioè dell'influenza culturale che comunque sta prendendo anche il Golfo, e faremo vedere anche delle produzioni culturali di una mostra organizzata dalla Fondazione di Sultan che si chiama Alienation, l'alienazione. Ma per chiudere con Kuwait, perché è stato possibile avere un Parlamento? Perché le donne sono anche entrate in questo Parlamento?
Sì, il Kuwait per me è veramente una superstar, ecco, devo dirlo, un eroe. Beh, ho anche dei parenti in Kuwait, ma questo è un altro discorso. Perché il Kuwait per me è un eroe? Perché lì i movimenti della società civile sono iniziati più di 90 anni fa. Parliamo di un paese piccolissimo nel Golfo, in cui i movimenti della società civile sono iniziati veramente nel 1910 con i movimenti per i diritti delle donne. Ci sono 4-5 generazioni di donne che sono state istruite. La lotta delle donne per il voto, per esempio, per poter partecipare alle elezioni per il Parlamento, insomma una società che è riuscita addirittura a cambiare, a destituire il capo di Stato, quindi non parlo di altro, ma parlo proprio di questo movimento che è successo, che ha avuto luogo anche nel Bahrain e negli Emirati, ma che di solito in questi paesi non andava avanti, invece è durato molto di più in Kuwait. Perché? Perché più di 200 anni fa i grandi mercanti del Kuwait si sono messi a sedere a un tavolo con l'emiro e abbiamo detto: a noi la politica non interessa, ma noi vogliamo essere rappresentati al Parlamento. Per cui è stato concluso un accordo dicendo che il Parlamento sarebbe stato sempre una controparte per la famiglia reale. Negli anni Ottanta l'emiro del Kuwait aveva sciolto il Parlamento, aveva detto basta, non ne voglio più sapere, ma poi Saddam ha invaso il Kuwait e l'emiro dopo due mesi era amico di tutti gli ex deputati e ha detto: beh, vi prometto che una volta che gli iracheni se ne andranno ricostituirò il Parlamento. E l'ha fatto, quindi veramente la lotta di un popolo, non una lotta imposta dall'esterno o da qualche altro paese. Il Kuwait è riuscito da solo, la gente del Kuwait è riuscita a ottenere il diritto al voto, il diritto ad una società civile e ad una monarchia costituzionale. Quindi devo dire, sono un grandissimo fan del Kuwait e spero davvero che gli altri paesi del Golfo possano imparare dalle esperienze del Kuwait e soprattutto il Bahrain. Beh, credo che per il Kuwait veramente questo cambiamento è stato un po' forzato per una serie di avvenimenti. Per il Bahrain invece abbiamo una situazione un po' diversa, perché il re del Bahrain, per esempio, come sapete, è autoproclamato che nel 2002 è arrivato e ha detto: ecco, io sono il re. E quando l'ha fatto ha promesso però che ci sarebbe stata una monarchia di carattere costituzionale in molti paesi occidentali, e continua a pensare che il Bahrain sia una monarchia costituzionale. Non lo è, perché il re invece ha un potere assoluto, è a capo di tutte le fazioni del governo, l'ha nominato un primo ministro, ma è il primo ministro credo già da 42 anni, insomma è un incarico a vita praticamente. Ci sono persone che sono nate, sono sposate, hanno avuto dei figli e il primo ministro è sempre lui. E quindi ecco, siamo in una situazione in cui c'è veramente un rifiuto alla riforma, perché pensano di poterne fare a meno. Una delle cose che mi chiedo e che mi fa paura anche, perché molte persone invece non se lo chiedono, perché l'Arabia Saudita si sta armando, come se si aspettassero un conflitto sulla porta di casa. Non dovrebbe farci paura che un governo così repressivo stia acquistando tutte queste armi? Non ci potrebbe essere forse un problema all'interno? Cosa succede se il potere finisce nelle mani sbagliate? Sappiamo che ci sono molti estremisti religiosi nell'Africa del Nord.
Sta il terrorista in capo Bin Laden viene dall'Arabia Saudita e lei, Miriam, ci chiede adesso: Sultan, c'hanno tante armi, un pericolo?
L'Arabia Saudita ha tre eserciti: la Guardia Nazionale e poi la Guardia Reale, e poi c'è un altro esercito, quello diciamo tradizionale, che fa capo al Ministero della Difesa. La Guardia Nazionale fa capo al Ministero degli Interni e poi c'è la Guardia Reale, che è l'esercito, diciamo, che deve proteggere il re. E ciascuno di questi eserciti è composto da migliaia e migliaia di persone. E quindi ciascuno segue un po' la sua strada di questi eserciti. Si tratta quasi di un esercito che viene suddiviso in tre. Cosa succede se non sono d'accordo questi tre eserciti? Speriamo che non succeda, perché credo che i problemi sarebbero notevoli in quel caso, vedremmo veramente una situazione sanguinosa. Il potere occidentale non diranno mai di no se qualcuno dice voglio poter fare dei contratti per 60 miliardi di dollari. Questa è una relazione reciproca tra i paesi del Golfo e i paesi dell'Occidente.
Cosa?
Sono perfettamente d'accordo con Sultan e credo che questo sia uno degli errori più comuni per l'Occidente. L'Occidente dice noi vogliamo fornire queste armi perché ci pagano, questo però chiaramente creerà una situazione che sarà negativa anche per l'Occidente, perché ci troviamo di fronte ad una situazione in cui c'è un estremismo religioso che si basa proprio sull'odio nei confronti dell'Occidente, ed è l'Occidente che ci dà le armi. Se succederà che queste armi vengano usate, contro chi verranno usate? Secondo voi, insomma, alla fine gli Stati Uniti e l'Europa, in un certo senso vendendo queste armi, non fanno altro che commettere una sorta di suicidio, perché probabilmente potrebbero essere rivolte verso l'Occidente.
Sì, chi giocano a risico, cioè il titolo è scelto bene. Abbiamo parlato di barili, abbiamo parlato di principi che si occupano dei barili, eccetera. Adesso abbiamo aperto tante questioni. Ci sono questioni nella sala?